Buonasera a tutti, bentrovati. Allora, stasera abbiamo sempre nel nostro ambito, parleremo del REB, perché stasera, domani è il 3 di Tammuz, stasera cioè, ed è il giorno dove, non mi piace dire i lula o cose varie, ma è il giorno dove noi fisicamente abbiamo purtroppo smesso di poter vedere il REB. Questo è stasera, domani, 3 di Tammuz. Quindi per cui stasera dedichiamo una lezione un po' al Rebbe, alla sua storia e ai suoi insegnamenti e così via. Ok, è entrato anche il dottor Messina, abbiamo appena cominciato, benvenuto. Allora, non è facile analizzare, parlare e spiegare della personalità del Rebbe. Non è facile perché chi siamo noi per parlare o per capire. Comunque, col poco che so, col poco che riesco a dire, cercherò di condividerlo stasera con tutti voi. Prima di tutto, che cos'è un rebbe? È un grande rabbino? È un rabbino più rabbino degli altri? È uno che sa più degli altri? No. Cioè, lo è, sicuramente il rebbe sa più Torah di altri, ma la figura di un rebbe non è proporzionata a quanto Torah lui ha studiato. Oggi, se andiamo su Google, oggi c'è Rav Google. Qualsiasi cosa, qualsiasi domanda tu digiti, scrivi, lui ti risponde in un attimo. Oggi abbiamo anche l'intelligenza artificiale. Perciò allora diciamo, ah, questo allora è un rebbe? No, un rebbe non è un'enciclopedia di studio, lo è, ma non è quello che lo renderebbe, attenzione, non è quello che lo fa spiccare, lo fa di... Cos'è un rebbe? Un rebbe è paragonato, il rebbe viene chiamato Rosh Bnei Israel. Infatti in ebraico Rebbi o Rabbi sulle tre lettere Rosh Bnei Israel, la testa del popolo ebraico. Cosa vuol dire la testa del popolo ebraico? Se noi cerchiamo di immaginare il popolo ebraico come un corpo, no? Nel corpo ci sono le varie componenti, ci sono i piedi, le braccia, il cuore, e c'è la testa. Tutti gli ebrei siamo le varie componenti del corpo. C'è chi è piedi, gli ebrei più semplici, c'è chi è le braccia, quelli che fanno tante azioni, c'è chi è il cuore. Ecco, il Rebbe è la testa di tutto questo corpo. Noi, i vari tipi di ebrei, le varie caratteristiche, i vari modelli di ebrei, siamo le varie parti del corpo, dal piede fino a... La testa invece è il Rebbe. Adesso, cos'è fisicamente parlando, forse ho spiegato già in una traduzione, la testa in un corpo che funzione ha? La testa più del cuore. La testa è quella parte del corpo che percepisce, che sente le necessità di tutto il corpo più del corpo in sé. Per esempio, se mi fa male il mignolo del piede, chi è che lo sente prima? Il dolore da dove viene? Dalla testa. La testa, dottor Messina, mi corregga se sbaglio, eh? La testa, che è il fulcro, il centro del corpo umano, percepisce il dolore prima ancora della parte dolorante. Perché la testa è responsabile, perché tutto passa tramite la testa. Cioè il dolore, ho fame, come l'input della fame o della sete o della stanchezza, da dove mi arriva? Non dalla pancia o dalla gola, dalla testa. Tutto passa tramite la testa e poi arriva nella parte del corpo, interessata. Perciò, tornando al paragone tra noi e la testa, quando un ebreo ha una necessità, ha una mancanza, ha un dolore, chi lo sente più della persona stessa? La testa. La terza percepisce prima dell'arto che tipo di dolore ha e che tipo di guarigione ha bisogno. Perciò Rosh Bnei Israel, così come lo era Mosè, così come in tutte le generazioni, in tutte le generazioni c'è un Rebbe. Quando Dio ha creato il mondo, ha voluto che nel mondo ci fosse un umano designato a essere il tzaddik in quella generazione. Noè era il tzaddik nella sua generazione. Abramo, Isacco, Giacobbe, ogni generazione, Mosè, le tribù, ogni generazione c'è un uomo, un umano. Uomo non intendo maschio e femmina. Ci sono anche donne, Sara, Rivka, Rachele, Lea. Ma parliamo adesso di uomini. Ogni generazione c'è un umano che è il tzaddik di quella generazione. Che lui è il trait d'union, è colui che riesce a connettere il popolo con Hashem. Ovvio, ogni persona può pregare a Dio, ogni persona può parlare e deve parlare con Dio e così via. Ci mancherebbe anche che non fosse così. Ma quando noi parliamo alla testa, quando noi parliamo, per esempio, quante volte, quante storie abbiamo visto di persone che vanno a chiedere una benedizione al Rebbe per guarigione o qualsiasi altra cosa. Ovvio che si chiede a Dio, ovvio che preghiamo a Dio, ovvio. Ma quando tu vai a chiedere una benedizione alla tua testa, al Rebbe, al Mosè della generazione, lui, come spiega il Tanya, essendo connesso, il tzaddik non ha una vita privata, non ha una vita materiale, non ha la vacanza e il riposo. Il tzaddik 24 ore al giorno lui è devoto a Dio, è concentrato a Dio, mangia poco, dorme poco, tutto il tempo deve mangiare e dormire perché anche lui è una persona umana, ma la sua volontà è soltanto Hashem, soltanto Dio, divinità. Perciò lui è così connesso con Dio che quando io vado a chiedere a quella persona che è sempre connessa con Dio, gli chiedo un aiuto, una benedizione, un consiglio, cosa fare, cosa non fare nella mia vita privata, nella mia vita spirituale. Allora lui, che è la testa, che riesce a percepire io cosa ho bisogno. E come abbiamo detto tante volte, le risposte che Rebbe dava a ogni persona erano diverse. Non è che lui aveva un modulo, diceva vai a pagina 6 e ti rispondo a quella domanda, ho già risposto. No, la risposta che Rebbe dava era su misura per ogni persona, perché Rebbe vedeva l'anima di ognuno di noi e riusciva a percepire cos'era la sua carenza, cos'era la sua mancanza e cos'è la sua medicina per poterlo aiutare nel suo aumento spirituale. Perciò, come spiega il Tanya, quando noi riusciamo a connetterci con il tzaddik della nostra generazione, in questo caso il Rebbe, lui, seguendo i suoi esempi di vita, seguendo i suoi insegnamenti e il suo modo di essere, lui ci aiuta nel nostro servizio divino. Come ripeto, come Mosè, come qualsiasi altro tzaddik nella generazione. Adesso, 30 anni fa, stasera, domani, sono già passati 30 anni, noi purtroppo abbiamo smesso di poter avere questo rapporto fisico con il Rebbe. Perché diciamo fisicamente non lo vediamo più? Perché un tzaddik, in realtà, anche quando fisicamente smette di essere in questo mondo, un tzaddik è sempre qua con noi. Mosè è ancora qua con noi. Noi cosa diciamo nelle preghiere? David, Melech Israel, Chai veKayam. David, re di Israele, c'è anche la canzoncina, Chai vive e Kayam ed è esistente. David, re David, sì, perché i tzaddikim non lasciano mai il loro gregge, loro sono comunque, continuano a essere connessi con il popolo, perché questa è la loro mansione, perché Dio l'ha designato a essere il leader della generazione, perciò continuano in eterno. C'è Questo Shabbat c'era un ospite da Montreal, da Canada, un rabbino, un emissario di Rebbe in Canada, che l'abbiamo invitato a venire a fare Shabbat. Ci ha raccontato così tante storie, così tante belle cose. Per esempio, una storia che vi racconto adesso è la seguente. Lui racconta così. C'era questa signora che all'epoca era andata la domenica in visita al Rebbe, quando il Rebbe dava il dollaro, e in quel momento poteva avere qualche secondo di chiedere appunto un consiglio, una benedizione, eccetera. Questa signora dice: io ho quattro figli e chiede al Rebbe: per favore, vorrei avere un dollaro per ogni figlio e una brachà per ogni mio figlio. Lei dice il nome di ogni figlio e il Rebbe dà un dollaro con la benedizione e così via. Questa signora, man mano che riceveva il dollaro, per chi non lo sa o chi ci guarda in YouTube nei prossimi giorni, il Rebbe dava un dollaro da dare in tzedakah. Ovviamente noi tenevamo il dollaro del Rebbe per avere qualcosa che il Rebbe ha toccato e davamo a un altro dollaro. Ovviamente. Questa signora, man mano che riceveva il dollaro, li teneva separatamente per non confonderli, per dare a ogni figlio il dollaro che avrebbe dato a quel figlio, no? Perciò il primo l'ha messo qui, il secondo l'ha messo qua, e così li ha tenuti separati. Poi, appena uscita, subito ha scritto sul dollaro il nome, del figlio, la data, dollaro del Rebbe, eccetera, eccetera. Ok? Questa è una famiglia israeliana, lei torna, arriva intorno in Israele e a ogni figlio dà il suo dollaro dicendo: ho avuto per voi una barakah dal Rebbe. Benissimo. Uno di questi figli qua studiava in un kollel, era uno studioso di Torah, solo che non seguiva l'insegnamento del Rebbe, anzi studiava, era un sefaradita, però va bene, andava sempre col dollaro del Rebbe in tasca. Cosa succede? Un giorno lui non gli piaceva un po' di queste politiche, di queste storie che il movimento Chabad ha cominciato con la storia di Mashiach e questo e quest'altro. Lui non si trovava, concordo con questa scia di Mashiach, eccetera, eccetera. E allora lui a un certo punto dice: ma io finché porto in tasca mia il dollaro del Rebbe, in qualche modo sono anch'io collegato con il Rebbe o con il movimento Chabad, e a me non piace. Cosa fa? Va, prende il dollaro del Rebbe e va in un negozio e compra qualcosa, compra una caramella, qualcosa, e spende quel dollaro del Rebbe. Una cosa che non si fa. Uno che ha avuto il merito di avere un oggetto di un tzaddik, non va. E lui l'ha fatto apposta per distaccarsi proprio. Io non voglio avere a che fare con il movimento Chabad, con il Rebbe, eccetera. Benissimo. Va, compra, prende il resto, dice: ah, finalmente sono distaccato. Ok, passa un periodo e suo figlio si trova in ospedale per qualcosa. Lui va a visitare il figlio, eh? Poi quando esce dall'ospedale, siamo a Haifa, sente fuori dall'ospedale, sente delle melodie, i famosi nigun, le melodie chassidiche. A lui piacevano molto queste melodie, si avvicina e vede che c'era qui un centro Chabad. Ma lui non voleva entrare perché lui è contro Chabad, però stava fuori a ascoltare queste melodie. A un certo punto qualcuno apre la porta per entrare o per uscire, vedono questo signore qua, allora dicono: ah, Rabbi, Rabbi, prego, vieni, vieni con noi, siediti con noi, bevi, canta con noi. No, lo invitano a sedersi. E lui dice: ok, entra. Fatto sta che in quella situazione lì gli chiedono chi sei, cosa non sei, racconta la tua storia, eccetera, e lui racconta la storia e dice: tutta la storia che vi ho appena raccontato la racconta loro, e racconta che appunto ha dato ha voluto dare via al dollaro rebbe. Ma poi gli racconta la fine della storia e dice così: un giorno un mio compagno di studi del college, quando era Pesach, era andato in Francia a stare con la sua famiglia, tornato da Pesach, mi chiama e mi dice: ti devo vedere immediatamente. E lui dice: va bene, ma che fretta c'hai? Tanto fra 3 giorni ricomincia di nuovo i corsi del Kollel dopo Pesach, fra 3 giorni ne parliamo. No, 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 è urgente, ti devo vedere. Va bene. Si incontrano quel giorno lì. Si incontrano quel giorno. L'amico dice: guarda, tu non sai, ti ho fatto una sorpresa, mi ringrazierai. Che cosa? Dice: ero in aereo, stavo tornando. In volo ho comprato qualcosa dall'aereo, una bibita, quello che è. Quando mi è andato il resto, c'era questa banconota, un dollaro, con sopra il tuo nome e la data, e c'era scritto: dollaro ricevuto da Rebbe in tal giorno, in tal data, col tuo nome. Allora ho pensato bene: wow, te lo porto perché sicuramente in qualche modo l'hai perso, eccetera, eccetera. Cosa vediamo da qua? Lui voleva sbarazzarsi del Rebbe, ma il Rebbe non ha voluto sbarazzarsi di lui. Vuol dire, in qualche modo, tutto, sapete cosa vuol dire? Quanto può essere coincidenza che un dollaro che lui ha dato in un paese, di ritorno in un altro paese, in aereo, su e giù, e poi torna all'amico che glielo porta indietro. Non è una cosa normale, cioè può essere uno su 1 miliardo che succeda una cosa del genere. Eppure questa cosa è successa. E gli è tornato indietro quel dollaro che lui voleva. Vuol dire che il Rebbe dice: tu forse vuoi distaccarti da me? Non c'è problema. Ma io non voglio distaccarmi da te, perché io sono, amo tutti i miei figli, i miei discepoli, anche quelli che non vogliono seguire me, io mando comunque la mia benedizione. Non vedo nei vostri volti, io quando l'ho sentita non riuscivo a credere alle mie orecchie. Qua vuol dire che il tzaddik non lascia mai il suo gregge. Il Sadiq non può mai allontanarsi dalle persone del popolo ebraico. Perché? Perché lui e la sua mansione è lì per loro. Un'altra storia, poi andiamo avanti. L'altra storia è questa qua, è
Posso dire una
successo
cosa?
con.
Posso dire una
Prego,
cosa?
prego, 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 prego.
Allora, sono assolutamente, non mi sorprende perché storie del Rebbe ne ho sentite decine e decine e decine, e poi ormai, insomma, penso che qua anche chi è qua in questa sede sa che esistono i miracoli, esiste la Shkaka Pratit, la provvidenza divina, e quindi non mi stupisce. Ma quello che invece mi ha sorpreso di questa storia non è la storia in se stessa, che è una delle tante del Rebbe, ma il fatto che ho capito adesso uno dei film, una commedia che io amo di più, che si chiama Serendipity, Serendipity, è stata ispirata esattamente da questa storia del Rebbe, perché parla proprio di due persone che si incontrano e una che dice all'altro: se sarà destino che ci dobbiamo sposare, ora scrivono il nome sopra un dollaro, comprano un libro, e dopo, alla fine della storia, con questo dollaro viene ritrovato proprio il resto sull'aereo da parte di uno dei due. Si rincontrano, cioè, tu adesso, proprio precisa. Adesso ho capito che quello che ha fatto questa commedia, di un film molto famoso degli anni 90, mi sembra, 80-90 americana,
Allora, questa è la
sicuramente è un
storia
ebreo,
vera.
perché poi, tra l'altro, nel film compaiono anche dei Chabad. Nel film, nella commedia, e poi ci sono tanti. Se vedi i titoli di coda, è pieno di cognomi ebraici. Quindi adesso ho capito
Bella.
da dove ha preso la commedia, dove ha preso l'idea, l'ha presa da questa storia qui del
Bella,
Rebbe, che è veramente,
bella,
veramente.
bella, ok. Ok, un'altra storia. Questa volta è successa questo rabbino che era ospite da noi, è successo nel suo tempio. Racconta così: siamo in Montreal, appunto, e uno dei membri del suo tempio, era una serata che magari ognuno raccontava le sue esperienze e quant'altro, uno di questi membri del suo tempio, uno che ormai si era molto avvicinato, era diventato proprio un osservante, un credente, quasi come Samuele. Allora lui raccontava che nonostante i passi da gigante che ha fatto e tutto, aveva la barba, cioè proprio a tutti gli effetti, ma lui non la tagliava, Samuele. E cosa dice? Una sera, mentre appunto è una sorta di farbrenghe, no? Quando erano tutti insieme, lui dice: nonostante tutti i passi da gigante che ho fatto, non mi sento ancora, in inglese dice, non mi sento che è I'm in, che sono dentro, non mi sento. Si sentiva ancora che aveva tanto da fare. Va bene. E il rabbino dice: ma no, dai, con tutto quello che hai fatto, perché devi sentirti così? Va bene. La sera torna a casa e va a dormire. E sogna. Dice: sogno il Rebbe in questa aula gigantesca, che probabilmente era il tempio del Rebbe. Lui non ha mai visto il Rebbe di persona, soltanto le foto, i video, così. Sogna il Rebbe che gli dice: guarda che tu sei dentro. Non so perché tu ti senti che non stai facendo abbastanza, ma tu sei totalmente dentro, stai tranquillo. Lì accanto, uno dei Hasidim, in un sogno, no? Uno dei Hasidim dice al Rebbe: ok, Rebbe, dagli una kippah. E il Rebbe gli dà una kippah. E lì finisce il sogno. Lui, questo lo sta raccontando lui la volta dopo, no? E lui racconta: l'indomani vado in uno dei negozi kasher a comprare qualcosa. Entra lì un signore, un non ebreo, e mi dice, mi vede, dice: tu sembri ebreo. Sì, sono ebreo. Dice: guarda, ho appena trovato qui fuori un qualcosa e volevo dartela. Questo qui la guarda, vede la cosa che gli dà e quasi quasi sviene. Che cos'era? Era esattamente la stessa kippah che nel sogno la sera prima il Rebbe le aveva dato nel sogno, ed era esattamente la kippah come quella di David, con sopra scritto Yehi Adonenu. Lui si sentiva di non essere abbastanza, di non fare abbastanza, e il Rebbe nel sogno dice: no, stai tranquillo, gli dà una kippah. E il giorno dopo un gentile va, la trova per strada, gliela porta, ed è esattamente quella kippah con quella scritta che la sera prima lui ha sognato che avrebbe gli dato. Non sono coincidenze, sono messaggi che, e questa è una storia di, non di 35 anni fa, è la storia di qualche anno fa, vuol dire quando non vivevamo già più il Rebbe. Sono messaggi. Vittorio, stai controllando se avevi la scritta anche tu? Sono messaggi che il Rebbe dà, in questo caso a questa persona, per dire: ti seguo anche se non mi hai mai visto, non hai mai fatto tempo a vedere, io ci sono solo con te, sento la tua angoscia, la tua, che ti senti lontano, non ti preoccupare, sei a posto, vai avanti che stai andando bene. Questo per dire che anche se fisicamente noi non vediamo il Rebbe, non vuol dire che il Rebbe non continua a pregare per noi, a illuminarci. Quando noi studiamo le sue materie, le sue insegnamenti, è questo che rende il nostro collegamento vivo, perché noi continuiamo a studiare quello che lui ci ha insegnato. Tanti chiedono, ma il Rebbe come mai non ha lasciato nessun successore? Come mai oggi non c'è un Rebbe di Lubavitch dopo il Rebbe? Questa è una domanda che tutti fanno, no? La risposta è che non è che il Rebbe è qualcuno nella lista, mancato uno e c'è l'altro. Rebbe si nasce, non è che si diventa. Rebbe non è soltanto, come dicevo prima, un grande rabbino studioso, piuttosto che il coordinatore di tutti gli emissari del re. No, non è questo. Ci sono i coordinatori, tutto il movimento va avanti, la Shlichut va avanti, tutto va avanti. Da 30 anni a oggi il lavoro di Lubavitch nel mondo è, non so, è diventato X10, X100, non so, è aumentato in modo spropositato. Ci sono più di 5.000 emissari nel mondo, migliaia di scuole, cioè niente si è fermato, perciò tutto va avanti. Ma non possiamo dire, ah, ecco il nuovo Rebbe, perché non c'è, o c'è, cioè non si diventa, non è il più saggio del villaggio, è una cosa che si nasce. Allora, ho sentito una bella spiegazione di un grande rabbino americano che dice: il Rebbe, non avendo lasciato figli cioè, fisiologici e nessuno che poteva prendere il suo posto, eccetera, eccetera, dice: il successore del Rebbe è ognuno di noi. Ognuno di noi deve essere il Rebbe nella sua famiglia, nella sua zona, nei suoi amici, di continuare il messaggio del Rebbe lì dove noi possiamo tramandarlo, se abbiamo degli amici, la famiglia, in primis la famiglia, i compagni di golf, i compagni del tennis, quello che sia. Il Rebbe, il suo messaggio primario che cos'era? Era amore incondizionato verso tutti. Ricordiamoci, il Rebbe non aveva differenza tra osservanti e quell'ebreo che totalmente era alienato da Torah Mitzvah. Anzi, forse l'ebreo che era più alienato da Torah Mitzvah, forse il Rebbe lo amava di più, forse. Ma da Rebbe non c'era differenza più, come un papà, no? Un papà non può amare un figlio più di un altro. Un papà ama i suoi figli in modo incondizionato, uguale. Sì, magari c'è il figlio più bravo, ma non è che lo ama di più, cioè, gli dà più gioia forse, ma sicuramente non è che lo ama di più. Perciò ognuno di noi, che dobbiamo essere noi, ognuno di noi è un rebbe nel suo ambito, vuol dire che deve preoccuparsi se c'è un ebreo che ha conosciuto che magari ha bisogno di aiuto spirituale o di aiutarlo direttamente a lui, o di metterlo in contatto con un emissario del Rebbe, portarlo al tempio. Quello di portare Mashiach, di insegnare l'ebraismo agli ebrei, non è un compito soltanto di chi ha la barba e la kippah. Ogni ebreo è responsabile di aiutare un altro ebreo a tornare da papà, a avvicinarsi a Dio. E ognuno di noi può farlo. Come sempre il Rebbe diceva, se tu sai soltanto la lettera Aleph e la lettera Bet, le prime due lettere dell'alfabeto, trova qualcuno che non sa neanche quelle e vai a insegnarle quelle. Non è che devi avere un diploma, quello che sai, insegnalo. Aiuta il prossimo. Perciò questo è per dire che appunto la figura del Rebbe non può mancare. È sempre presente, Chai veKayam, è vivo in mezzo a noi e ognuno di noi deve sentirsi, non siamo da soli, abbiamo un Rebbe che, anche se non l'abbiamo visto, anche se voi non l'avete visto, qualcuno di voi non l'ha visto personalmente come me, ma il fatto che noi studiamo i suoi insegnamenti ogni settimana, più volte alla settimana, questo ci rende in contatto con lui e ci dà la responsabilità di dire: io continuo il lavoro, nel mio piccolo, io, ognuno di noi, continuo il lavoro del Rebbe di portare più luce, più bontà, più benessere nel mondo finché appunto Moshiach possa arrivare. Detto ciò, comincerei con, se nessuno ha qualcosa da dire, aggiungere, comincerei con un articolo. Vado?
Ma volevo raccontare
Sì.
brevemente una storia che forse ho già raccontato, ma mi commuove sempre molto.
Mia figlia, quando aveva neanche 4 anni, a un certo punto guarda attentamente così la foto del Reb in casa e dice: Papà, chi è quel signore? Dice: Sai com'è? Un signore molto anziano, un nonno, un maestro, insomma. Ma per farla breve, insomma, ma è vivo o è morto? E lui dice: Sai, era molto vecchio, come tutti i nonni, a un certo punto viene a mancare, insomma. Lei guarda la foto intensamente e dice: No, papà, non è morto, vive nella terra.
Vive?
Nella terra. Sono rimasto di ghiaccio, veramente.
I
Quindi
bambini senza capire dicono la verità.
ha percepito, sì,
Wow.
vive nella terra, non me lo dimenticherò mai.
Bello, bello, bello. Complimenti. Ha avuto un bravo insegnante, sua figlia.
Ma ha fatto tutto da sola.
Ok. Adesso vi leggo un articolo che è stato scritto da Elie Wiesel. Elie Wiesel, no? Il premio Nobel per la pace. Lui, per il 90° compleanno del Rebbe, scrisse questo articolo qua, che poi è stato tradotto in italiano. Sapete, Elie Wiesel era un grande chassid del Rebbe, era un grande fan, un seguace del Rebbe. Negli ultimi anni della sua vita, Wiesel era diventato molto osservante. Ok? Allora, lui scrive così: alcuni di voi conoscono bene la mia ammirazione per il Rebbe, ma anche la mia ammirazione per i suoi insegnamenti e il suo lavoro. Il fatto che sapeva sempre chi mandare dove, semplicemente per portare la parola della fede e la parola della legge ai giovani che altrimenti sarebbero andati perduti. Questo è ai miei occhi probabilmente una di quelle cose che dà speranza a un'intera generazione, ovvero che c'è un rabbino, nonostante la sua età e i suoi impegni, eccetera, eccetera, che si preoccupa di tutti gli ebrei del mondo dovunque si trovano, che loro possono avere un collegamento con la Torah, e lui manda famiglie in tutto il mondo, emissari, che appunto si preoccupino che l'ebraismo possa andare avanti. Come già raccontai una volta, direbbe si è preoccupato non soltanto degli ebrei, ma anche dei non ebrei, tutta la campagna che Rebbe ha fatto di insegnare ai gentili le sette mitzvot di Noach, i sette precetti di Noè, che è, diciamo, quello che i gentili devono fare. Il Rebbe ha fatto una campagna, ha fatto fare campagna in tutte le lingue, traduzioni, perciò il Rebbe si è preoccupato non soltanto degli ebrei, ma anche dei gentili. A tale proposito, come Hasid, lui si chiama Hasid del Rebbe, permettetemi di raccontarvi una storia hasidica riguardo un grande Hasid che si chiama Reb Naftali di Ropshitz. Lui era un grande oratore, arricchito da un forte senso dell'umorismo, ok? Tipo un Rav Rodal, diciamo così. Durante un Shabbat a Gadol, vuol dire Shabbat prima di Pesach, era di ritorno dalla sinagoga. Di solito, quel Shabbat lì, il rabbino della città doveva fare un discorso sulla tzedakah, sulla carità. Perché? Perché proprio quel Shabbat, sul bisogno di aiutare i poveri che non avevano abbastanza soldi per comprare il vino, le mazzot e tutto quello che è necessario per il seder, no? C'è una grande mitzvah, il mese di Nisan, in tutte le sinagoghe del mondo si raccolgono soldi per aiutare i bisognosi, per far fronte alle spese per la festa. Allora, quando arrivò a casa, no? La moglie gli chiese: Beh, allora, comandate il tuo discorso per poter raccogliere soldi per i poveri. E lui risponde che è andato tutto bene. Ah, allora hai fatto quello che dovevi, allora hai raccolto una cifra per tutti i poveri? E lui dice: Guarda, ho fatto soltanto metà della mia missione. Dice: Intanto ho convinto i poveri a ricevere dei soldi. E poi convinceremo anche i ricchi a dare questi soldi ai poveri. Intanto i poveri li ho convinti, loro accetteranno i soldi. Era ovviamente un modo così. Allora, adesso torna Elie Wiesel sull'articolo e dice: il Rebbe è riuscito a convincere i ricchi a dare, gli insegnanti ad insegnare, gli studenti a studiare. Vuol dire a ognuno che ha qualcosa. È riuscito a incitarlo a dare quello che lui ha, che siano soldi, che siano insegnamenti, che siano cure. A ognuno che ha un qualcosa da dare, il Rebbe gli ha insegnato a dare. Il Rebbe è riuscito a fare cose che normalmente gli esseri umani non avrebbero neanche sognato di intraprendere. Ma non so se rendo l'idea. Quale tzaddik nel mondo non c'è scritto nella Torah, o forse in modo esplicito, che un tzaddik si debba preoccupare di tutti gli ebrei del mondo. Ogni rebbe, ci sono diversi rebbe, no? Diversi gruppi di Hasidim, Satmer, Bobo, che ne so, sono decine e decine di Hasidim. Tutti gente brava, gente ortodossa, gente studiosa, hanno un rebbe, ma nessuno di questi rebbe ha mai pensato di preoccuparsi di tutti gli ebrei del mondo. Ogni rebbe si preoccupa dei suoi chassidim, della sua comunità, come è normale che sia. Ogni rabbino si preoccupa della sua comunità. Questo è normale. Non è normale che c'è un tzaddik, che lui si preoccupa per tutti gli ebrei del mondo e manda delle giovani coppie in tutti questi posti sperduti nel mondo, li manda e dice: vai lì, abita lì e preoccupati di... Non esiste una cosa del genere. Non so se rendo l'idea. Non è neanche richiesto nella Torah. E avrebbe fatto una rivoluzione nell'ambito di aiutare il prossimo. Nella storia dell'umanità non c'è stata una cosa del genere di qualcuno che manda migliaia di famiglie sparse per il mondo? Quando Rav Garelic è arrivato qui a Milano 60, più di 64 anni fa, non c'era qui latte cachè per i suoi bambini, non c'era pane, non c'era niente. Rav ha detto: vai! E oggi qui c'è di tutto. Vuol dire che queste persone, i pionieri, i primi emissari, sono andati in posti dove non c'era niente, non c'erano scuole, non c'era niente. Chi pensa di fare una cosa del genere, di mandare famiglie dove non c'è niente a costruire l'ebraismo in quel posto lì? Nessuno l'ha fatto. L'ha fatto solo Rebbe. Allora qua dice: ora mi chiedo che cosa spinge insieme così tanta gente da così tante terre ad attività diverse. Forse la forza spirituale del Rebbe, o forse l'intensità della sua contagiosa qualità, della sua sensibilità e impegno. L'impegno per ogni essere umano, per ogni ebreo. Ricordate la storia che ho raccontato diverse volte di questo senatore ebreo che entra in Yehidut, entra in colloquio privato dal Rebbe, entra, parlano su e giù, eccetera, eccetera. A un certo punto il Rebbe chiede a questo senatore: posso chiedere un favore? Allora lui tra sé e sé pensava: ah, eccolo, adesso il Rebbe mi chiederà sicuramente un favore, dei soldi per le scuole o chissà che cosa, degli aiuti. Dice: sai, qui a New York c'è un quartiere che si chiama Chinatown. E dove abitano i cinesi, la comunità dei cinesi? Il Rebbe dice a lui: è una comunità molto, molto attiva, sono grandi lavoratori, solo che lo Stato non pensa tanto a loro, non hanno abbastanza agevolazioni, eccetera, eccetera. E lui chiedeva a questo senatore ebreo se lui, in qualità di senatore, può preoccuparsi di questa dei Chinatown. Quando lui è uscito, dice: Voi non sapete chi avete qua, non sapete il vostro rebbe che tipo di persona è. Che si preoccupa. Il rebbe poteva chiedere, il rebbe a scuola a non finire anche in America, poteva chiedere aiuto per Chabad, no? Si preoccupa dei cinesi. Ok, come si misura la grandezza? Ovvero, quale criterio si usa per valutare la grandezza di un essere umano? Nel caso del Rebbe, la risposta è facile. Non conosco, qua è sempre Elie Wiesel che sta scrivendo, eh? Non conosco una persona che non abbia lasciato il Rebbe, anche dopo un attimo di incontro privato, senza essere stato profondamente toccato, se non cambiato, dal loro incontro. Chi incontrava il Rebbe aveva un qualcosa cambiava in lui, un'ispirazione nuova, un desiderio nuovo. Era una fonte di ispirazione. Andate a vedere YouTube pieno, i video del Rebbe. Vedere soltanto i video del Rebbe, come il video del Rebbe prega, come il Rebbe canta, come dai dollari, dai... è un'ispirazione, accende il cuore e dà un coraggio per andare avanti nel nostro lavoro quotidiano, ognuno di noi. Spero che ricorderò per sempre. Dice, cosa sentì quando fu introdotto nel suo studio? Lui ha avuto questo incontro circa 30 anni fa. Questo articolo non è di oggi, perché lui è già mancato. 30 anni fa dall'articolo. E cosa dicemmo l'un l'altro? Nella sua presenza il tempo inizia a scorrere in un ritmo diverso. Ti senti ispirato? Ti senti introspettivo? Ti fa pensare riguardo la ricerca del senso della vita che dovrebbe essere tuo. Alla sua presenza nulla è superficiale né artificiale. Alla sua presenza diventi più vicino al tuo centro di gravità. Il Rebbe ti avvicina alla tua verità, a te stesso. Tuttavia la grandiosità del Rebbe è che non solo coloro che l'hanno conosciuto sono stati toccati in qualche modo, ma anche coloro che non l'hanno mai incontrato di persona. In qualche modo la presenza di quest'uomo è tra noi, emana una qualità mistica e tocca persone che non ne hanno mai sentito parlare. E questo, più di ogni altra cosa, è ciò che fallirebbe una persona unica. Uno che a Milano, per parlare noi, no? Milano, quello che noi facciamo per ognuno con il proprio pubblico, magari queste persone non hanno mai sentito del Rebbe. Ma se io oggi sono stato da qualcuno, gli ho messo i tefilin, gli ho portato un po' di cibo caldo, anche se lui il Rebbe non ha mai sentito neanche nominare, ma io sono andato a fare questa cosa perché è il Rebbe che me l'ha insegnato. Perciò, anche se lui non sa, ma è il Rebbe che mi manda a fare questa cosa qua. Perciò il Rebbe tocca le persone anche se non lo conoscono. È grazie alla sua influenza, alla sua presenza, che la consapevolezza dell'ebraismo e l'educazione ebraica sono giunti a livelli senza precedenti in ogni continente. Guardiamo soltanto Jim, guardiamo soltanto me, le nostre lezioni. Le nostre lezioni arrivano in tutto il mondo, di chi parla italiano. Noi abbiamo persone che anche in Turchia seguono le nostre lezioni, in America, in Israele, in Inghilterra, in Brasile. Brasile non oltre ad avere qua la Hanna che è qui con noi adesso, ma in Brasile c'è anche delle persone che mi seguono, ma che non so nessuno io. Ma il nostro canale arriva letteralmente in tutto il mondo, soltanto in italiano. Figuriamoci tutti quelli che fanno lezioni in ebraico, in inglese, c'è un oceano in inglese, in portoghese, in tutte le lingue. Ci sono migliaia e migliaia di lezioni che è che persone tornano, si avvicinano all'ebraismo grazie a queste lezioni. Perché l'abbiamo fatto? Perché è il Rebbe che ci ha insegnato. Arriva dove puoi. Perciò come dice, è grazie alla sua influenza, alla sua presenza, che la consapevolezza dell'ebraismo e l'educazione ebraica sono giunti a livelli senza precedenti quasi in ogni continente. Noi, per esempio, parlando di Jim, abbiamo un piccolo Talmud Torah per i bambini. La domenica c'è una maestra, l'emissaria del Rebbe in Trieste, la moglie di Rav Haddad, che non c'entra con Rav Haddad di Milano. Ah, forse Vittorio lo conosce, vabbè. Lei, gli ho chiesto se lei può insegnare, la pago. Lei ogni domenica ha una decina di bambini, ma bambini non di Milano, bambini sparsi per l'Italia che non hanno una scuola ebraica. Bambini del Sud Italia, bambini di Bolzano, tanti di Sud Italia, anche un paio di Trieste, che non avendo una scuola ebraica. Loro l'unica fonte di studiare Torah, bambini, è il Talmud Torah del Rebbe, di Jim. E questo non esiste. Cioè, c'è un posto al mondo dove gli emissari di Chabad non hanno portato la sua. No, domanda. C'è un posto al mondo dove gli emissari del Rebbe non hanno portato la sua parola di tolleranza? Radicata nell'amore per il prossimo, che per estensione significa amore per l'umanità. Non esiste un posto dove c'è un emissario del Rebbe e lì non ci sia amore per il prossimo. Ovunque ebrei vivano e lavorino, in qualche modo vengono esposti al Rebbe. Grazie a lui, un ebreo, ovunque e dappertutto, non può fare a meno di sentirsi parte di un popolo antico con una tradizione che enfatizza la magnificenza del suo compito, piuttosto che le prerogative della sua condizione. Grazie al Rebbe, un ebreo diventa un ebreo migliore, quindi un essere umano migliore. Quindi facendo sì che il prossimo sia più umano, più ospitale ed aperto a un senso di generosità più grande. Ed è anche questa la grandiosità del Rebbe, di rendere persone più umane. Alcuni di noi sono stati fortunati ed abbiamo udito le sue lezioni. Ci siamo uniti a lui nello studio, nel canto, l'abbiamo visto con i suoi discepoli, abbiamo assistito a ciò che ha fatto, perciò sento con un grande senso di devozione, affetto ed ammirazione che dovremmo alzare i nostri bicchieri per dire l'Echaim al nostro maestro di questa generazione, la quale vita e opera sono stati da benedizione per così tanti, in effetti per tutto Israele e il mondo. Poi conclude dicendo: al Rebbe, cosa possiamo dire tranne che siamo i tuoi allievi, siamo i tuoi seguaci, perché come te e con te crediamo nello studio, crediamo nella preghiera. Crediamo nella preghiera come collegamento tra un essere umano e un altro. Crediamo nello studio come una connessione tra una generazione e un'altra. E crediamo in una misura in più di solidarietà che deve sempre essere presente in ogni cosa che facciamo, per noi, per il nostro popolo e per l'un l'altro. Elie Wiesel. Bellissimo. Cosa volete aggiungere?
Il 3 di Tammuz, 20 anni fa, abbiamo smesso di vedere il Rebbe da un punto di vista fisico,
30 anni
ma
fa.
come sappiamo, eh?
30 anni fa. 30 anni fa, non 20.
30?
Ah, oh, perdono,
94?
ho sentito 20
Scusa,
tu.
no? 94?
Ho sentito
30?
male io.
30 anni.
94?
30.
Sono 30?
Giusto? 30.
No, io ho sbagliato, io parlavo, io ho detto 20.
Ah, ok, 30, 30.
No, tu non hai sentito male. Io ho detto 20, mi sembrava 20.
Ok, 30,
Tipo...
30, ok.
Vabbè. Il Midrash racconta che il 3 Tammuz Yoshua ha detto al sole: fermati per conquistare Gerico ed Eres Israele. E quindi la metafora è ovvia. Il 3 di Tammuz, il sole del popolo ebraico, in questo caso che portava la luce a tutto il popolo ebraico, si è fermata, ma solo per fino a quando arriverà il Mashiach, che finalmente si chiuderà il cerchio di 5.784 anni di storia adesso, per vedere finalmente la luce del sole lasciata per i saggi durante Bereshit, per i tzadikim. E questo è senz'altro vero. E poi niente, non c'è niente da aggiungere. Tra le cose che hai detto tu e che ha detto Elie Wiesel sono assolutamente vere. E chiunque di noi, o perché ha, come te, ha avuto la brachà di conoscerlo personalmente o indirettamente, le storie sono talmente tante che non si può negare, o si nega o si deve a vedere l'evidenza di quello che è stato e che è tuttora, continua a esistere ancora più di prima e a diffondere il suo aiuto e la sua luce a tutti quanti.
Grazie, Rotas.
Tu sai come penso, Rav, tu lo sai come la penso io, ma lo sanno un po' tutti ormai. E lo vedremo presto di nuovo con i nostri occhi, eh.
Amen. Amen, amen, amen. Emanuele, Samuele, dici qualcosa. Visto che è l'Apollo, Florian, puoi dire qualcosa.
No, devo dire che quello che hai detto è raggiungibile, è consapevole e comprensibile. Però ci sono anche altre fonti, altre correnti che parlano di di una visione religiosa diversa. Beh, quando parliamo dei rabbini che troviamo a Ginevra, a Milano, che non sono Chabad, guardano la cosa con una visione di dire che, a prescindere dal discorso del Rebbe, la religione ebraica era la religione ebraica, cioè la Torah è la Torah in essere. Cioè non si può. Certo, gli insegnamenti del Rebbe sono importanti, però restano degli insegnamenti che devono essere seguiti, ma prima di vedere il Rebbe o il rabbino, c'è la Torah di sopra di tutto.
Qualcuno è l'inverso?
No, nel senso che ci sono diversi rabbini che non sono d'accordo con la mentalità Chabad, perché dicono che vedono il Rebbe come quasi un dio.
Ah, bene. Sono
No,
vecchie. No, ho
è
capito che non.
quello. Cioè, infatti.
Mosè, il compito di Mosè che cos'era? Di aiutare tutti il popolo ebraico. Prima di tutto di sopportare le loro lamentele, no? E poi, giorno per giorno, di connetterli con Dio, di fargli capire chi è Dio, di fargli amare la Torah. È ovvio che il Rebbe, il suo lavoro è questo. Il Rebbe non ha mai detto che lui, ci mancherebbe ancora, che non diciamo che lui è Dio, che... Il Rebbe è il Mosè della generazione. Se tu oggi, se fosse qua oggi Mosè, tu non andresti dall'altra parte del mondo per vederlo. Ogni cosa che lui tocca non sarebbe per te una cosa, ah, Mosè ha toccato, lo tengo.
Certo,
No,
certo.
è normale, no? Basta, è così, è, basta. Così è, così è.
Ok.
Ok. Facciamo ancora una. Il messaggio del Rebbe. Il Maimonide Rambam, nel suo codice di leggi, basato sugli insegnamenti della Torah, parla, tra le tantissime cose, parla alla fine del libro, dell'ultimo libro, parla della venuta del Messia e della redenzione. Il Maimonide lo parla nel suo libro, ovviamente preso da Torah. Mashiach è scritto nella Torah e Rambam lo spiega, eccetera, eccetera. Rambam, Isaia è pieno, attraverso i quali il mondo raggiungerà la perfezione tramite il Messia e la redenzione. Ok. Dopo la guerra del Golfo, nel 1991, il Rebbe fece una dichiarazione senza precedenti, sottolineando che le sue parole non esprimevano una speranza o una promessa, ma una profezia. È giunto il tempo della redenzione messianica. Il Rebbe ha detto nel 91 che lui sta dicendo quello che sta dicendo, non appunto come una promessa o un augurio, ma Rebbe ha detto: ho ricevuto una profezia che questa generazione è la generazione che vedrà Mashiach. L'abbiamo parlato diverse volte, ma Rebbe ha detto come lui ha detto che lo sta dicendo come profezia. E no, è una cosa che non ha mai nella storia successo che un rabbino, un rebbe, dica una cosa del genere, che ho avuto la profezia. La profezia vuol dire un messaggio da Dio, non un pensiero. Un messaggio, una profezia che questa generazione è la generazione che vedrà Mashiach. Durante gli ultimi decenni, infatti, siamo stati testimoni di cambiamenti impressionanti avvenuti nel mondo. Questi cambiamenti, letti nella chiave opportuna, presentano forti similitudini con gli eventi che caratterizzano l'era messianica. Perciò i vari eventi successi negli ultimi decenni caratterizzano proprio quello che sarà quando arriverà Mashiach. Per esempio, il primo fra tutti è senza dubbio la caduta del comunismo, che solo alcuni anni prima pochi avrebbero immaginato. Cosa c'entra il comunismo con Mashiach? Il cambiamento di regime politico avvenuto proprio nel paese in cui quel potere era più forte, cioè in Russia, no? Ha posto fine all'ateismo. La caduta del comunismo ha posto fine all'ateismo istituzionalizzato e alla repressione religiosa. Ricordiamoci, in Russia, non tantissimi anni fa, gli ebrei non avevano diritto di esistere, cioè esistevano tanti ebrei in Russia, ma erano tutti perseguitati, finivano perlomeno una o due volte tutti in prigione perché erano ebrei, dovevano scappare dai vari pogrom. Gli ebrei in Russia non avevano diritto, la Russia non era soltanto contro l'ebraismo, attenzione, la Russia era contro ogni religione. Ovviamente in modo particolare contro l'ebraismo, perché è la più forte. Oggi, da quando il comunismo è caduto, io sono stato. Essere a Mosca sembra di essere a Gerusalemme, con tutto il rispetto per Gerusalemme. Vuol dire c'è una tale forza, una tale ebraismo che c'è in Russia, che sta fiorendo. Voi non immaginate cosa c'è in Russia. Migliaia e migliaia di ebrei che tornano alla religione, circoncisioni a tutte le età, anche persone anziane che si circoncisionano. Non potete immaginare che rivoluzione dell'ebraismo che è rinato in Russia. In Russia, che oggi nella Piazza Rossa c'è una Hanukkah di 10 metri, lì dove in quella piazza c'era antisemitismo, o in Germania, lì dove Hitler faceva i suoi discorsi, lì c'è una Hanukkah gigante. Cioè, tutte queste cose non sono sono messaggi dell'era messianica. Lì dove l'ebraismo era schiacciato, oggi l'ebraismo è libero. Poi dice, l'immigrazione di massa ha portato in Israele centinaia di migliaia di persone, tra cui l'intera popolazione ebraica, di piccoli paesi. In questo modo si sta attuando la promessa di riunire gli esiliati. Una delle cose che Mashiach farà è di prendere tutti gli esiliati nel mondo e riportarli in Israele. E questo è già cominciato. Poi dice il disarmo degli arsenali nucleari. Questo l'Isaia lo dice, segna il principio del compimento della profezia. La profezia di Isaia dice così: una nazione non leverà la spada, non alzerà la sua spada contro un'altra nazione. Isaia dice: quando verrà Mashiach, non ci sarà una nazione che alzerà la spada su un'altra nazione, non ci sarà più guerra. Essi non studieranno più la guerra. La conversione di stanziamenti economici per la produzione di armi nucleari in finanziamenti di progetti per promuovere la pace e il benessere dimostrano l'attualità di un'altra profezia. Cosa c'è scritto? Isaia dice che loro trasformeranno le loro spade in aratri. Perciò, questo mi sembra che nell'ONU o da qualche parte c'era una frase, devo vederlo. In Somalia, per esempio, questo è avvenuto. Là, infatti, le più grandi macchine militari sono state impiegate per assicurare la distribuzione di cibo e medicine. Le più grandi macchine militari sono state impiegate invece per distribuire cibo e medicine. Anche gli scienziati sono oggi più consapevoli dell'armonia e dell'ordine che governa le relazioni tra ogni atomo, tra ogni più piccola particella nell'insieme dell'universo. Queste scoperte portano senz'altro a riconoscere l'unità di Dio in tutta l'opera della creazione. Cos'è Mashiach? Quando tutti finalmente riconosceranno Dio. Anche il sistema di comunicazione ha subito un incremento radicale. Se fino a qualche anno fa risultava difficile comprendere come una persona, cioè il Messia, potesse influire sul mondo intero in tempo reale, oggi, grazie a satellite e a internet, tale possibilità è evidente. C'è scritto che quando Moshiach arriverà, insegnerà Torah a tutto il mondo. Com'è possibile che Moshiach può insegnare Torah in tutto il mondo? Io l'ho sempre detto subito io, quando è scoppiato Covid e abbiamo scoperto questo Zoom miracoloso, io ho detto questo è una cosa per Mashiach. Mashiach si siederà da qualche parte e insegnerà via Zoom, ma non è una battuta. Via Zoom o troveranno qualcosa, qualcos'altro, via satellite, quello che sia. Insegna Torah a tutto il mondo intero, senza dover viaggiare, senza che la gente debba venire. Oltre a questi avvenimenti, domanda, cosa possiamo fare per avvicinare questo momento che Mashiach arriva? Oltre a questi avvenimenti ai quali assistiamo come spettatori, ciascuno di noi ha l'abilità e la responsabilità di avvicinare la redenzione messianica. Tutti noi siamo responsabili, non c'è uno. Tutti siamo responsabili. Ogni giorno che facciamo una buona azione, una cosa, questo è un passo avanti per Mashiach. Per essere pronti, è necessario studiare le profezie sulla redenzione. Isaia. Imparare a riconoscere l'arrivo di Mashiach come una realtà dei nostri giorni e quindi abituarsi a considerare fatti anche banali della vita quotidiana alla luce di questa verità. E aveva detto: Mashiach è già pronto ad arrivare, aspetta soltanto che noi gli apriamo la porta e lo portiamo dentro. Mashiach è pronto, aspetta che noi lo accettiamo, che noi lo vogliamo, che noi lo desideriamo. Perché se Mashiach arriva di forza, grazie, è arrivato, farà tante belle cose. Ma se noi non siamo cambiati interiormente, allora poco importa. E la Bibbia dice: siamo noi che dobbiamo cambiare la veduta, la visione di cos'è Mashiach nel mondo. Allora sì che lui non aspetta altro che di venire. Concludendo, ogni piccolo gesto ha un grande effetto. Dare più tzedakah, riunirsi per studiare la Torah, prefiggersi di osservare con maggiore scrupolo una mitzvah che fino a ieri è stata un po' trascurata, offrire il proprio aiuto a chiunque ne abbia bisogno. Tutte queste sono vere e proprie mitzvot, le quali portano luce nel mondo, preparandolo per accogliere l'era messianica. Questo è quello che Rebbe vuole da tutti noi, che
Amen.
noi viviamo l'idea che Mashiach sta per arrivare e che ognuno di noi ogni giorno, così come ognuno si alza ogni giorno con la preoccupazione, oggi devo fare quello, devo fare quell'altro, lavoro, casa, quello che sia, la prima pensiero che dobbiamo avere è cosa posso fare oggi per migliorare un pochettino il mondo, per avvicinare Mashiach, per il prossimo. Questo, quando noi continuiamo questo messaggio del Rebbe, questo vuol dire che il Rebbe è vivo qua con noi perché il suo insegnamento va avanti tramite tutti noi, non soltanto i rabbini, ma tutti noi che seguiamo i suoi insegnamenti lo teniamo vivo dentro di noi tramite che facciamo i suoi, portiamo avanti il suo insegnamento. E per stasera abbiamo finito, parola a voi. Vittorio, sei silenzioso stasera.
Beh, sicuramente con l'avvento di Zoom, Teams e altri si è moltiplicato in modo esponenziale chi segue ebraismo.
Sì.
Anch'io passo anche su YouTube, passo diverse ore cercando e seguendo tanti anche altri. No,
A proposito di YouTube, eccetera, David, puoi leggere quello schemino che ti ho mandato la settimana scorsa della nostra di Jim?
yes, adesso la vado subito a recuperare, c'ho il telefono qua, quindi.
Perché io c'ho il telefono che sto usando.
Stavo scrivendo a Rami che il 3 di Tammuz potrebbe farci tornare il Rebbe tra noi, ecco.
Guarda, guarda un attimo, dimmi voce per voce che la spieghiamo. Allora, ogni
Certamente.
anno Edoardo, che tanti di voi conoscono di nome, il mio tecnico, quello che segue il sito, eccetera, eccetera, tutto quello che esce dalla mia bocca, grazie a lui arriva al mondo. Lui è il tecnico, fa le lezioni, fa i video, registrazioni, taglia, fa su e giù. Allora, lui ogni anno, a giugno, mi fa un report della nostra crescita su internet. Ce l'hai?
Sì, allora lui dice Jim TV 2023-2024, un anno di crescita. 10.500 follower totali, quindi il più 10% del 23.
Questo tra YouTube, Facebook, i vari social, eccetera, eccetera, 10.500.
Allora qui c'è, lui mette YouTube, Facebook, Twitter. Quell'altro come si chiama? Quello del
Vabbè,
comunque tutti poi
più 10%?
più 10%, 11.000 lezioni indicizzate più 27%, 11.000 lezioni, 3.000 nuove lezioni indicizzate all'anno. Cioè in pratica bisogna spiegarlo che ogni anno ci sono 3.000 lezioni nuove in più. Quindi 105.000 visualizzazioni su YouTube, è un aumento del 15%. 105.000. 19.500 ore visualizzate su YouTube, più 18%. Oltre 65 ore visualizzate al giorno, 90 e più autori, cioè Rav Mi.
60, noi abbiamo 65 persone nel mondo, ogni giorno il nostro canale 65 ore al giorno persone che guardano
Visualizzazioni.
i
65 ore al giorno, 90 autori e più, cioè vuol dire Rav Miki, Rav Haddad, Dele Morot e chi più ce n'ha ce ne metta, oltre 300 visitatori al giorno. Ecco, quindi è da Pesach 24. Pubblichiamo 7 episodi di podcast la settimana.
Abbiamo aggiunto il podcast perché tante
Sì.
persone hanno la comodità di non vedere il video, ma mentre viaggiano di sentire, perciò il podcast delle
Di
ore di
ascoltare,
viaggio.
sì.
E anche quello sta andando alla grande. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Speriamo l'anno prossimo di duplicare.
Ma
Va
sicuramente
bene.
Mashiach, altro è centuplicare.
Amen, 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 amen. Ok, qualcun altro vuole dire qualcosa, chiedere?
Quel detto talmudico che dice che nei tempi del Mashiach ci si potrà sentire da una parte e dall'altra del mondo, e infatti succede con col telefono, adesso con Zoom, con WhatsApp, eccetera, che ci sarà la conoscenza a portata di tutti, e questo lo vediamo con Google, l'hai già detto, che i ciechi potranno vedere, ci sono già in America, mi sembra al Mount Sinai Hospital di New York o lì vicino, delle prime protesi in bianco e nero per i ciechi per vedere, e così anche stanno facendo già gli esperimenti anche alla Hadassah di Gerusalemme, se non sbaglio, per le protesi acustiche, per chi non ascolta, e le altre cose che hai detto anche tu. Quello che ancora purtroppo nella profezia di Isaia non si vede ancora, secondo me, è la faccenda che un'azione non alzerà più un'arma contro un'altra nazione, perché ci sono adesso, oltre le due guerre principali, quella tra Israele e Hamas e la Russia e l'Ucraina, ce ne sono in giro nel mondo, diciamo, una settantina di guerre in tutto il mondo di cui non si parla, però violente e crudele e cruente. Questo direi che qua ancora probabilmente c'è da pregare, c'è da
Amen,
fare bizzotte, eccetera,
amen.
eccetera.
Amen. Che presto finiscono tutte le guerre, tutte, tutte, tutte. Ok, perciò stasera abbiamo studiato che il Rebbe è vivo più che mai, è con noi e continua a darci ispirazione. Se noi vogliamo prendere ispirazione, il Rebbe ci dà ispirazione. E questo giorno cerchiamo di fare qualcosa di buono, domani qualcosa di buono per l'umanità, per il mondo, per il prossimo, per Mashiach, per il Rebbe. Buona serata a tutti, ogni bene.
Grazie.